in Friuli Venezia Giulia, dove nella notte del 25 dicembre c'è stata una rivolta e un tentativo di fuga nel CPR di Gradisca di Sonzo, dove le condizioni di vita sono sempre più dure. Ne parliamo con Raffaele dell'assemblea No CPR No Frontiere del Friuli Venezia Giulia. Ciao Raffaele.
Ciao Maria, ciao a tutte e a tutti.
Allora, raccontaci un po' com'è adesso la situazione al CPR di Gradisca di Sonzo e che cosa è successo il 25 dicembre.
Beh, la situazione è molto pesante per tutto quello che c'è al CPR, cioè già per la struttura in sé, che è una specie di carcere di massima sicurezza, già la sua esistenza è terribile. In più ovviamente si aggiunge la crisi Covid, che ha inasprito l'isolamento, ha inasprito tutte le misure contro i migranti, e il freddo. Il freddo che si è fatto sentire, soprattutto nelle ultime settimane, e sicuramente anche questo ha inasprito le condizioni delle persone recluse.
Perché non c'è riscaldamento nella struttura?
Ci dicono i migranti, ci dicono che fa molto freddo. Che fa molto freddo, probabilmente le celle non sono riscaldate, o quantomeno non sono riscaldate adeguatamente. Vengono date alcune coperte, ma troppe, strappate, leggere, che non bastano a riscaldare. I vestiti non vengono cambiati, vengono lavati molto raramente, quindi sicuramente non sono delle condizioni di benessere, anzi di forte malessere.
Beh, mi sembra evidente tutto questo nonostante la pandemia, no? Che fin dall'inizio hanno continuato a rinchiudere la gente in tutti i CPR d'Italia, e infischiandosene della pandemia. Insomma, quelli che arrivano, anche se non sono positivi, li mettono in quarantena in condizioni durissime sulle navi quarantena. Era circolata giusto la scorsa settimana la notizia di un quindicenne che, tenuto forzatamente su una nave quarantena nonostante fosse gravemente disidratato, malnutrito, con i segni delle torture subite addosso, quando finalmente si sono decisi a trasferirlo in un ospedale sulla terraferma, per lui non c'era più niente da fare ed è morto. Invece all'interno dei CPR nessuna misura per evitare il diffondersi dell'epidemia.
Esatto, nei CPR hanno comunque continuato a portare le persone dentro, a rinchiudere le persone, e ovviamente c'è un grosso giro di poliziotti, militari, operatori delle cooperative che gestiscono, e quindi non c'è nessun vero controllo dell'epidemia, anzi chiaramente le persone sono in isolamento dentro le proprie aree, non possono muoversi, ma questo lungi da controllare il diffondersi del contagio, l'unico risultato è che accresce la pesantezza della reclusione e l'isolamento delle persone dentro le celle, che sono piccole, anguste, senza nessun tipo di servizio, sbarre ovunque, e questo sicuramente non aiuta, insomma, anzi.
Che cosa è successo la notte del 25 dicembre?
Ecco, la notte del 25 dicembre c'è stato un tentativo di fuga, e alcune persone hanno tentato di fuggire da CPR, da questo posto orribile, e purtroppo sono state riprese e ricondotte alle celle. Qua c'è stata, come quasi sempre accade così è una violenta repressione da parte della polizia. Altri migranti reclusi che hanno assistito alla scena dalle proprie celle hanno cominciato a gridare, hanno cominciato di lasciarli stare e anche loro sono stati picchiati. E quindi insomma una situazione pesante in cui la polizia fa il bello e il cattivo tempo lì dentro, assolutamente hanno il pieno arbitrio di usare la forza, di usare la violenza contro le persone chiuse lì dentro.
Ecco, ma voi riuscite ancora ad avere dei collegamenti con l'interno? Qui a Torino ad esempio hanno tolto tutti i telefoni, pochissimi riescono a filtrare, quindi la gente è obbligata a utilizzare telefoni fissi a scheda in orari determinati e in zone poste sotto controllo della polizia, quindi diventa molto difficile come dire, avere contatti diretti con l'interno del CPR. Lì invece com'è la situazione?
Qui dei contatti ci sono, dei contatti si riescono a mantenere, sempre precari, sempre difficili, perché chiaramente a volte la polizia entra, sequestra i telefoni, oppure non dà le schede SIM, però dei contatti diretti si riescono a mantenere, anche perché in questo CPR alcune cose addirittura funzionano tramite cellulare, cioè alcuni servizi da parte dei migranti funzionano tramite cellulare, quindi glieli lasciano, ecco, glieli fanno tenere, non glieli sequestrano subito, però appunto come ho detto spesso ci sono sequestri sommari, spesso ci sono perquisizioni nelle celle, spesso ci sono minacce, intimidazioni di questo tipo, quindi sono sempre contatti molto, molto difficili, però qualcosa riescono a far filtrare e qualcosa riesce ad arrivare, anche perché la loro voce è l'unica possibilità per far sapere queste cose, perché nei media ufficiali, nei media locali non passano queste notizie assolutamente, le uniche cose che passano sono le voci istituzionali come quella del garante dei detenuti che ha fatto una visita a Lampo a metà dicembre, e le uniche cose che ha detto è che sì, le persone sono lì nel vuoto, però questo CPR è gestito anche meglio di altri, quindi insomma voci molto, molto tenere con la gestione del CPR, ma come è ovvio da parte di una figura istituzionale come il garante dei detenuti.
Ecco, mi sembra un quadro decisamente forte. Tra l'altro è passato quasi un anno, se non sbaglio era gennaio di quest'anno, che all'interno del CPR di Gradisca è morto Vakhtang Enutkhidze. Com'è la situazione? La cosa è stata completamente insabbiata?
Allora, da quello che sappiamo, sì, Vakhtang è morto il 18 gennaio scorso, e abbiamo cercato in tutti i modi di far uscire questa notizia, di non farla insabbiare, di tenerla alta, ma chiaramente non è facile combattere contro un sistema così grande di insabbiamento. Per il momento sì, non abbiamo novità dal fronte penale o dal fronte processuale. L'unica cosa appunto che noi sappiamo e che lo ribadiamo, che lui è stato ucciso all'interno del CPR. Però questa notizia, che pur all'inizio era riuscita a trapelare anche al di fuori dei nostri canali, e adesso cioè, è stata portata solo per poco tempo, per poi appunto, come hai detto tu, essere insabbiata, ecco.
Questa purtroppo è la situazione. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Allora, posso dire giusto una cosa sulla rotta balcanica, perché la situazione in Bosnia è anche molto molto pesante. Siamo in collegamento con ovviamente Trieste, diciamo, è un osservatorio particolare perché si trova proprio sul confine, quindi siamo in contatto anche con attivisti, compagni e compagne che sono in Bosnia o comunque che hanno contatti con la Bosnia, e la situazione è molto molto pesante. Qualche giorno fa, il 23 dicembre, è stato sgomberato il campo di Lipa, che era una specie di tendopoli gestita dall'OIM, però quindi gestita ufficialmente dall'ONU, che aveva decretato la chiusura già diverso tempo prima, rimandandola sempre perché ovviamente c'erano migliaia di persone ospitate lì, cioè ospitate tra virgolette. Il 23 dicembre alcuni tendoni hanno preso fuoco, quindi c'è stato un incendio, e quindi questa è stata la scusa, diciamo, insomma, il pretesto per chiuderlo definitivamente. Adesso tutte le persone che si trovavano in quel campo sono in condizioni terribili, all'addiaccio, nel freddo dei boschi bosniaci, quindi senza acqua, senza cibo, veramente una catastrofe di cui i responsabili sono il governo bosniaco, ma anche l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, appunto, che fa capo all'ONU, quindi insomma i responsabili sappiamo bene chi sono.
E tra l'altro molti di questi arrivano in Bosnia con il tentativo di passare in Croazia dell'Islovenia e poi di arrivare in Italia e probabilmente dall'Italia anche altrove, ma sappiamo bene che alcuni di quelli che si trovano lì invece sono stati più volte respinti, e le condizioni del respingimento denunciate da alcuni quotidiani di nicchia nelle scorse settimane sono davvero terribili, perché se la polizia italiana sembra che si limiti a consegnarle a quella slovena e quella slovena si limiti, fra virgolette, a consegnarli a quella croata, quando arrivano in Croazia vengono depredati di tutti i loro averi, malmenati, azzannati dai cani, obbligati a scendere scalzi la collina che separa dal confine, e hanno addosso tutti i segni del trattamento violentissimo che la polizia croata infligge loro.
Esatto, la polizia. Abbiamo numerosissime testimonianze delle violenze, delle torture che la polizia croata infligge ai migranti che tentano di attraversare il confine, che appunto sono picchiati, torturati in tutti i modi possibili, tolti da tutti i pochi beni che hanno e rimandati in Bosnia. Quindi insomma, ovviamente le autorità sia locali che internazionali conoscono benissimo questa situazione, anzi la Croazia riceve grossi finanziamenti dall'Unione Europea per la sicurezza dei confini, per la militarizzazione dei confini, quindi insomma non è una situazione ignota, è anzi una situazione alimentata e portata avanti con queste modalità, quindi una situazione molto pesante che per il momento sì, che in questi giorni ha assunto caratteri veramente catastrofiche con l'incendio del campo di Lipa e quindi tutto quello che ne consegue.
Benissimo, anzi malissimo. Io ti ringrazio per aver completato questo quadro dal confine orientale, dalla rivolta al CPR sino alla catena dei respingimenti e alla situazione in Bosnia. Io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, un abbraccio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ciao.